Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'ultima puntata in assoluto di Punto Biancorosso per quello che concerne la stagione convenzionale del campionato 2022-2023. Dico bene, Ferdinando Vicini?
Grazie Stefano, buonasera. Buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Direi che dici non bene ma benissimo, perché è l'ultima giornata della stagione regolare, tu l'hai chiamata convenzionale, e poi si apre un punto interrogativo grosso come una casa, perché è di oggi la notizia che dovrebbe arrivare un ulteriore deferimento per il Siena, che già ha avuto a marzo 2 punti di penalizzazione per dei mancati versamenti di contributi risalenti al 2021-22. E sembra che questa mancanza si sia ripetuta con la scadenza del 16 marzo. Tutto questo dice cosa importa all'Ancona? Importa perché se ci sarà la penalizzazione di ulteriori 2 punti per il Siena da 48 scende a 46, quindi vuol dire che al pari del Rimini si riapre tutto lo scenario anche per la Fermana, che è a 43, che quindi in caso di vittoria domenica in casa della Torres, e di non vittoria del Siena con Lentella, ricordiamo il Siena gioca Lentella, anche la Fermana potrebbe rientrare nel discorso dei playoff, sempre che la Recanatese non batta l'Ancona. Insomma, un gran guazzabuglio, ma non solo. Il ricorso del Siena potrebbe scatterà sicuramente anche in caso in cui il Siena vinca e si qualifichi per i playoff, perché potrebbe esserci il gioco dei piazzamenti e quindi il Siena potrebbe inseguire un piazzamento migliore tramite il ricorso. Tutto questo ci porta a pensare che difficilmente il 30 di aprile si scenderà in campo per la prima giornata dei playoff, quantomeno per il girone B. Di tutto questo parleremo anche con il collega di Siena che sta seguendo tutta questa vicenda, il collega della Nazione Guido De Leo, ma prima questo dopo, adesso poi entriamo invece nell'argomento caldo che riguarda l'Ancona, due i temi, il centro sportivo, l'acquisizione, ieri l'apertura delle buste e l'acquisizione, l'Ancona ha vinto il bando, era anche l'unica società che ha presentato un'offerta e quindi si è aggiudicata i terreni dove dovrà sorgere il centro sportivo, no Stefano?
Centro sportivo che adesso aspettiamo al varco la di Nocelli, che dovrà a questo punto ce lo deve far vedere questo progetto, no?
Sì, ha detto che sarà presentato a tempo debito. Adesso si apre tutta una parte che riguarda, poi ne parleremo perché avremo con noi anche a volte ritornano. Avremo
infrasettimanale, perché torna sempre.
Torna la domenica. Però ci sarà anche oggi Paolo Papili, perché lui è responsabile della comunicazione dell'Ancona e quindi in queste vesti ci spiegherà bene tutto ciò che è l'iter che adesso seguirà il discorso centro sportivo. Ma c'è anche il campo, direi, è come se c'è il campo, perché domenica alle 14:30 si gioca l'ultima partita della, come la chiamata, della stagione convenzionale.
Sì, ormai è convenzionale, perché è talmente qui si allarga tutto, sì, esatto. Tutto può succedere.
Quindi c'è il Recanatese Ancona Alto Baldi, ore 15:30 di domenica. Ricordiamo che ieri in poche ore sono andati esauriti già tutti i biglietti, non solo i 507 a disposizione del settore ospiti, ma anche tutti gli altri, anche perché poi non c'erano limiti. I tifosi dell'Ancona ovviamente hanno comperato anche i biglietti degli altri settori, perché sappiamo che la media, poi andiamo a vedere quella famosa statistica, vi faremo vedere qual è la media degli spettatori della Recanatese, ma non per denigrare la Recanatese, ma per far capire come tanti tifosi dell'Ancona sono anche recanati, sono anche nei dintorni, e quindi questo poi
è il primo sold out per quello che riguarda la Recanatese, mai successo.
mai successo, lo diceva Osesia Cianni, che è il responsabile dell'area tecnica della Canadese, che avremo ai nostri microfoni fra poco. Ha gentilmente accettato il nostro invito. Andiamo a vedere. Allora, qui un po' le carte si sono rimescolate. Se vediamo il totale e le medie, mi pare che l'Ancona, che ha esaurito le sue partite casalinghe, abbia chiuso con una media di poco superiore ai 2800 spettatori. Eccola qua. Quindi ha sfiorato le 3000 presenze medie. Con questi 2800 l'Ancona è dietro soltanto al Cesena, che è stata la società che ha avuto il maggior numero di tifosi casalinghi, 8793 presenze di media. Poi a 5755 la Reggiana, vincitrice del campionato. Poi a 2923 il Rimini, quindi proprio di un soffio, no? Sopra l'Ancona. E al quarto posto l'Ancona con i 2807 spettatori di media, cioè 53.336 presenze in 19 incontri. Quindi questo è un po' l'andamento stagionale degli spettatori. Andiamo a vedere invece la Recanatese. La Recanatese di media può vantare su 496 presenze ed è, mi pare, se non vado errato, con il San Donato Tavernelle la squadra penultima in questa graduatoria, no, terzultima, perché c'è anche l'Imolese a quota 428, che è calata negli ultimi tempi. Quindi la Recanatese è la terzultima squadra in termini di spettatori, cioè 496 spettatori di media. Manca la partita con l'Ancona, che sicuramente aiuterà la Recanatese a salire e forse potrebbe insidiare il Fiorenzuola, che ne ha 521.
Perché... Ma il Pontedera 504, quindi
sì,
potrebbe superarlo, anzi sicuramente lo supererà.
Che insomma i 1500 spettatori avranno un effetto, vediamo, però insomma vanno spalmati su 19 incontri, vedremo. Fatto sta che in tutto il campionato la Recanatese, questo è un dato clamoroso, no? In tutto il campionato la Recanatese in casa ha avuto finora 8.933 presenze, ne avrà 1.500 tutto d'un botto in una sola partita, Stefano. Che ne dici?
Che ti devo dire? Che comunque è un grande successo per la Recanatese, grazie alla famiglia Guzzini, che ha investito tanto e fatto sì che a Recanati sia tornato il calcio, e anzi sia arrivato il calcio professionistico, quindi tanto di cappello,
ripeto, ne parleremo con
poi, oltretutto Cianni. Neopromossa che rischia di fare i playoff,
esatto,
che
esatto,
una cosa esatto.
Sì,
una bella,
un'annata straordinaria. Direi che è l'ora della pubblicità. Poi ridiamo con Nicola.
No, questo non va bene. Vabbè. State con noi, 334 35 20 488, insomma le carte in tavola sono tante e andremo a capire anche appunto se ci sarà questo rischio di slittamento per i playoff. State con noi.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso. Partiamo anche subito con i vostri pensieri, i vostri messaggi.
Aspetta,
poi andremo
prima,
a raggiungere
così magari diamo
i nostri
anche
ospiti.
Qualche spunto ai nostri ascoltatori. Abbiamo fatto un rapido calcolo. Con i 1500, col sold out di domenica contro l'Ancona, l'area regionatese sale dalla media di 496 attuale alla media di 549, per cui con 549, almeno che non facciano pienoni ma inaspettatamente, Fiorenzuola e Pontederra, le supera tutte e due, per cui diventa quintultima, non più terzultima. Beh, un bel salto, no?
Eh sì, insomma, non male, dai, per gli amici di Recanati.
Allora,
soprattutto visto la capienza anche dello stadio, quindi a parte tutto, perché
sì,
se questa
Tubaldi,
volta,
certo.
Se il Tubaldi avesse avuto 2500 posti,
l'avrebbe riempiti,
quindi mancata occasione.
Sfatiamo qualche mito?
Ma sì, dai, iniziamo con questo amico che se l'ha preso perché abbiamo detto che il Rimini è davanti a noi. Dice: il Rimini è davanti solo perché ha fatto 1800 abbonati e 90 euro a presenza effettiva, a stento arrivano 1500 locali. Vabbè, ok, tu fai conto sui locali, però c'è da dire che Rimini è davanti e grazie alla partita fatta con il Cesena, con cui a Rimini erano presenti 6063 spettatori.
Cioè, sì, ma poi c'è da dire un'altra cosa, Stefano. Che
però io lo ridico, 6063 spettatori.
L'Ancona ha fatto 5200 di
5209, è lì la differenza, eh?
Sì, e poi comunque gli abbonamenti pure a 90 euro, ma le hanno fatti, non è che, quindi le presenze sono quelle,
sì.
Non c'è da discutere, questi sono numeri, non sono opinioni.
Poi andiamo avanti, a Rimini la partita col Cesena con 10.000 persone in un certo modo ha falsato la media, no, Paolo, la statistica parla appunto di 6.000 e, come ho detto prima, eccola qua, 6.063, questa era la presenza a Rimini, a Cesena, dai, a Rimini con il Cesena. Poi Gianni Reddy dice: solito casino del Siena, ormai capita tutti gli anni, ci siamo abituati, è ora di cambiare le regole, chi non paga gli stipendi, retrocessione, ultimo posto in classifica.
Sì, ricordiamo che qui non sono gli stipendi in discussione, ma poi ripeto, faremo un approfondimento col collega Guido De Leo della Nazione, ma i contributi, però comunque sì, è un'inadempienza.
C'era stato il Fabio che ci aveva dato il buonasera.
Buonasera Fabio. Buonasera. L'ha trovato Fabio il biglietto?
No,
per,
non l'ha trovato.
Per Recanati non l'ha trovato. Mi dispiace. Si dovrà accontentare della telecronaca, della radiocronaca di Paolo Papà.
Esatto. Quindi poi Gianluca. Ciao Gianluca. Ogni anno la solita storia, società con difficoltà finanziarie che complicano il finale del campionato e i playoff.
Sì,
Gianluca 65.
Posso dire una... Vai. Alleggeriamo un po' il clima, no? Non facciamo i grossi, perché se andiamo un po' indietro, solo pochi anni indietro, anche noi siamo stati fra quelle società lì.
Fabrizio dice: Capobelli, forza ragazzi, una vittoria potrebbe darci anche il quinto posto.
Ed è vero, basterebbe una vittoria con almeno due gol di scarto e un coincidente pareggio fra Gubbio e Pontedera e l'Ancona sarebbe quinta.
Oh, intanto oggi c'è stato un altro allenamento, abbiamo parlato ieri con i ragazzi dell'Ancona che erano ospiti a Punto Biancorossa, Nicolas Fantoni e Tommaso Barnabà, Abbiamo chiesto un po' la differenza anche tra mister Colavito e il nuovo mister.
Sì,
praticamente
c'è.
Metodi
diversi.
Metodi diversi, stanno insomma lavorando sodo.
No? Oggi hanno fatto un allenamento leggermente più di scarico, diciamo, ecco, ma nei giorni scorsi li ha torchiati per bene Donatello.
Raffaele dice: buonasera ragazzi, pur io non devo
mi devo accontentare
della cronaca di Radio Tua, oppure vado uguale e vedo che succede. Il problema è che anche se vai
resti fuori
e da fuori non si vede, insomma, Tubaldi è in una posizione che
non
c'è la collinetta classica.
Esatto.
Siamo al centro della città, guarda caso. Anche lì.
Beh, non proprio al centro.
Vabbè, lasciamo perdere, perché se no torniamo a parlare dei stadi che fra quelli che stanno al centro delle città e quelli che stanno alla periferia e ritorniamo con una cosa, insomma, che ci è rimasta tutti quanti non digerita. Fabrizio, peccato che anche questa domenica giocheremo senza tre titolari. Però li recuperiamo nei playoff, dai.
Sì,
adesso è importante anche quello.
Adesso, così detto tra noi, l'assenza dei titolari un po' è stata anche cercata. Non dico tutti e tre, però qualcuno è andato a cercarsela l'ammonizione per pulire, come dire, la propria fedina disciplinare, ecco, e poi farsi trovare pronto ai playoff. Questa è stata la mia impressione domenica dal campo. Poi ripeto, può darsi che sia solo un'impressione, diciamo, ecco. Così va.
Intanto mi attivo qua sul cellulare, così ce l'ho più vicino per leggere i messaggi, sennò la distanza inizia a essere. Se slittassi il primo turno dei playoff, avremo qualche giorno in più per fare qualche allenamento in più, potrebbe essere utile.
Perché no? È una visione. Nicola Lupa, però, lui poi ha mandato un altro messaggio. Tu non lo vuoi leggere?
Vabbè, dai, eccolo qua. Leggilo tu.
Ciao a tutti.
Devi dare però il tono giusto, sì. Sennò,
Ciao a tutti, dice Nicola Lupo, sorridendo, con le faccine che sorridono. Ho una curiosità per voi riguardante la città che ci ospiterà domenica. Dovete sapere che a Recanati ogni amplesso arreca nati. Diciamo che sono molto precisi,
Io non so se Nicola l'ha contati, però a questo punto potrebbe sorgere il dubbio che ci sia contattore.
No, ma molte le faccine che ci ha messo, hai sì. Visto?
Oh, Luciano, ciao Luciano. È vero che anche noi nel passato abbiamo avuto problemi, infatti siamo andati a giocare nei campi sportivi anziché negli stadi.
Ed è vero, Luciano, ma perciò dico, non si può gioire delle disgrazie altrui. Io credo che, almeno per come la vedo io, che è bello battere gli avversari sul campo. Poi purtroppo è vero che è vero che queste situazioni si ripetono e che quindi fanno pensare, come in sede di controllo, di verifica della Covisoc in estate, se questi controlli sono sempre efficaci oppure no. Nicola Lupo ci dice: grandi, avete avuto il coraggio. Sì, Nicola, io l'ho voluto leggere, era simpatico, credo che non abbiamo disturbato nessuno e quindi grazie a te per il messaggio. Gianluca, per l'archivio delle sfide tra Recanatese e Ancona sono 7, con questo bilancio 4 vittorie dei biancorossi, 3 pareggi, e da ricordare lo squillante 1-6 dei dorici in Serie D stagione 2011-2012, esatto, con Ambrosini Mattatore, domenica presenti al Tubaldi. Avanti dorici, saluti a Ferdinando e Stefano. Grazie.
Ci è riuscito Gianluca a prendere il biglietto, bravo, bravo Gianluca, ti sei mosso in tempo.
Sì,
insomma, ci sono tanti coloro che sono rimasti purtroppo
fuori. In 2 ore è stata una cosa velocissima.
Allora,
e Nicola Lupo, 3 faccine che ridono.
Ok, questo l'abbiamo letto, poi ho visto qua, intanto ho provato, ma ancora è occupato.
Poi abbiamo anche visto Marco Montesi. Buonasera, secondo voi chi ci toccherà la prima partita dei playoff? Beh, difficile dirlo, perché non sappiamo. L'Ancona può arrivare 7ª, può arrivare 6ª e può arrivare 5ª. Chiaramente a seconda di queste opzioni cambia l'avversario. Io penso che se arrivassimo quinti, una botta di fortuna, perché ripeto, l'Ancona deve vincere con doppio vantaggio, con due gol di scarto, e deve sperare nel pareggio fra Pontedera e Gubbio, risultato anche probabile, ma bisogna vincere Recanati per due gol. Quando le cose si devono concatenare diventa sempre complicato. Forse incontreremmo il Rimini se fossimo quinti.
Potrebbe succedere anche questo. Allora, diciamo, eccolo qua, Raffaele che dice: diciamo che a noi qualche problema è stato voluto, senza se e senza ma, dai piani alti. L'anno di Mastro, insomma.
Sì, l'anno di Mastro Nunzio, diciamo che è mancata la società a farsi valere dove nelle sedi opportune, perché io ho ancora l'estratto conto dell'Ancona in Lega, e appunto c'era questo attivo, e quindi una società che è fallita col Villa, che ti ricordi che era venuta e aveva girato in un pomeriggio tutte le banche di Ancona, nessuno gli aveva dato credito, cercava di evitare a tutti i costi.
Sì, anche perché ci ha rimesso parecchio Villa.
Ci ha rimesso parecchio, cioè era chiaro che lui cercava in tutti i modi di salvarsi. Lì poi c'era anche la finanza creativa di Petocchi, no?
E lì c'era anche proprio il fatto di dover far fuori Petocchi,
però
ma
di fatto
non ci sono riusciti.
Di fatto c'erano 2 milioni e 800 mila euro, mi pare, di attivo in Lega, e questi soldi l'Ancona poi di fatto non li ha potuti.
No, gli è stato ritirato tanto all'ultimo momento i 300.000 euro della fiduzione, no? Sono
esatto.
Quelli che in realtà alla fine ci ha fatto
mancavano
perché fino alla sera prima c'erano, e poi la mattina dopo Lubi ha fatto marcia indietro.
Poi è arrivato Villa, è andato in giro per le banche, nessuno ha voluto fargli una fiduzione da 300.000 euro. Con quella fiduzione l'Ancona si sarebbe salvata e sarebbe rimasta in Serie B, lo ricordiamo, in Serie B, Stefano.
Si sarebbe iscritta, diciamo, perché il problema era solo quello, no? Poi tutto il resto sarebbe andato in cascata.
No, perché a quel punto i soldi di Massunzio sono stati utilizzati per pagare gli stipendi dei giocatori.
Esatto, quindi quelli sono stati pagati ratealmente, non è che chi ha preso Mastro l'ha pagati tutti sul lungo.
No, certo che no. No, vabbè, quello è il fondo di garanzia, che è una percentuale. Però, di fatto, quelli erano soldi dell'Ancona, questo voglio dire.
Sì. E con quello è evitato il fallimento, è stata messa in liquidazione la società.
È la linea rossa, no? Come in qualsiasi fallimento. Se il debitore riesce a gestire gli attivi e a tappare i buchi, si salva, è come una nave. Se invece non si va lì a tappare i buchi, l'acqua entra e anche quello che è asciutto va a fondo, no? È proprio così, è stato così per l'Ancona. Però la sera prima la fiduzione c'era.
La sera fino c'era
presso Ubi Banca,
esatto, che poi dopo era la società che controllava l'azienda di financing dove stava Petocchi.
Guarda caso.
E quindi lì c'è stato tutto e
però
di
lui,
più.
E lui ne è uscito pulito.
Sì, lui alla fine non sono riusciti a
incastrare,
a farlo fuori. Nicola ci scrive: torno serio, se il centro sportivo venisse intitolato a un grande anconetano affiancato dalla sponsorizzazione dell'azienda dolciaria Giampaoli, esempio Palì Giampaoli intendo.
Queste sono ipotesi, poi figuriamoci, era un amico Palì Giampaoli di tutti noi, però abbiamo visto, no, anche cosa ha fatto Squinzi a Reggio. Squinzi ha preso lo stadio Giglio, così si chiamava, lo ha rimodernato e ne ha fatto lo stadio, il Mapei Stadium, insomma. Quindi qui si ipotizza lo stadio Giampaoli di Ancona, insomma.
Sì.
Siamo un po' avanti, intanto il centro sportivo, non lo stadio.
Il centro sportivo.
Intanto costruiamolo.
A parte che ha tante aziende, lo stesso Tiong.
Sì, esatto. E poi consideriamo che è stata costituita una società
ad hoc per gestire
la costruzione del centro sportivo, che si chiama Ancona Center.
Aspetta che te la prendo, perché sì, infatti lo
vado a memoria.
L'Ancona Sport Center.
Ancona Sport Center, ecco, sì. Però pare che non si chiamerà Ancona Sport Center. Secondo me
no, questa è la società, questa è la società che gestisce.
C'è già qualche ipotesi di sponsorizzazione. Stefano, poi diciamo anche questo, che la costruzione dello stadio attrarrà ditte che devono lavorare, attrarrà sponsor. Questa è una catena, no? Che certo, si è messa in
sono
masca.
Investimenti da milioni di euro.
Da milioni di euro,
non da noccioline. Mario, qua si pone una domanda. Dice: se la Recanatese veniva a giocare l'ultima in casa, ma Alde e Conoro, e a loro l'incasso e le spese?
L'immersione del campo è un'ipotesi, però io credo che...
Di sicuro non sarebbe andata nessuna delle due, né l'Ancona né la Recanatese, a giocare a Macerata.
No, questo... decisamente.
Decisamente no.
Però credo che la società Recanatese volesse...
voleva chiudere a casa, insomma,
casa,
io penso, come
anche
tutta.
Perché aveva iniziato a Macerata, lo ricordiamo, la Recanatese ha svoltato anche quando ha cominciato a giocare sul proprio campo. Intanto andiamo a cercare José Cianni, che è il responsabile dell'area tecnica della Recanatese, con il quale parleremo anche di questo. C'è un nostro ascoltatore che mi chiede, vorrei chiedere al signor Vicini come valuta il giocatore Mondonico. I più dicono essere un ottimo giocatore, ma io dico che giocatore è, che è stato fuori per decine di giornate per squalifica. Dico io, questo è un buon giocatore, ma per piacere. Beh, io dico che Mondonico ha delle potenzialità notevoli, sia tecniche che fisiche, e Mondonico è un giocatore giovane ancora, che può quindi migliorare. È occupato, immagino, e quindi dobbiamo riprovare. Possiamo anche invertire, e quindi ti direi di cercare Renato Bussolari, che è doppio ex, ha giocato sia nell'Ancona che nella Recanatese. Renato Bussolari è stato allenatore e giocatore della Recanatese e ha vinto anche un campionato con la Recanatese, ma è stato anche un valido difensore dell'Ancona, parliamo degli anni 70 se non ricordo male, ed è un giocatore che ad Ancona ha giocato diversi anni, si è fatto valere, e quindi dal 69-70 credo che sia arrivato ad Ancona, e credo che lo abbiamo raggiunto, e quindi insomma lui è uno che ha fatto bene sia ad Ancona che a Recanati.
E ce l'abbiamo in linea.
Buonasera Renato, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie di nuovo per l'invito.
Allora, una bella storia con l'Ancona, e poi in età più adulta, diciamo, perché tu ad Ancona sei arrivato molto giovane, no?
Sì, avevo 18 anni.
18 anni, parliamo della fine degli anni 60, 69 se non ricordo male.
Diciamo, sono arrivato nel 1967.
67, e avevi 18 anni.
Avevo 18 anni.
E sei rimasto fino al 73, praticamente.
Vabbè, ho fatto un intermezzo a Giulianova.
Sì.
L'anno che siamo retrocessi.
Sì. E poi tu hai avuto un infortunio. Prego.
Allora, sono stato ceduto al Giulianova,
sì,
e l'anno dopo l'Ancona mi ha ricomprato.
T'ha ricomprato.
Perché dovevamo vincere il campionato come abbiamo fatto.
E ci siete riusciti. Quindi campionato vinto con l'Ancona, ma anche a Recanati hai vinto un campionato.
Sì.
In una doppia veste.
Alla prima esperienza di allenatore e giocatore.
Ecco, nella doppia veste di allenatore e giocatore.
Indovina con chi abbiamo fatto lo spareggio.
E con chi?
Con il Matelica.
Ah, Lupus in fabula.
Abbiamo vinto 2-0 davanti a, non so, all'incirca 2000 spettatori.
Pensa, Recanati 2000 spettatori. No, sai perché te lo chiedo?
Ma a Senigallia abbiamo fatto lo spareggio.
Sì, comunque dico, per la Recanatese certo, c'erano anche quelli di Matelica, che però non sono tantissimi.
Esatto.
Perché te lo dico? Perché la Recanatese domenica, per la prima volta nella sua storia, al Tubaldi avrà il tutto esaurito, no? Perché ci sono i tifosi dell'Ancona, chiaramente. Quindi questo è un precedente importante. Quindi a Senigallia questo spareggio, 2-1 la vittoria del...
2-1
la vittoria della Recanatese. Ma toglimi una curiosità, ma da allenatore della Recanatese ti facevi giocare?
Mi facevo giocare, però, perché ancora ero forte. Mi bastava una punizione a partita, via.
Ma giocavi da libero, però, a Recanati?
Giocavo da libero, sì.
Perché invece ad Ancona eri un terzino d'assalto.
Una quindicina di gol ho segnato. impegnati su punizione. Invece D'Ancona ho giocato da libero quando abbiamo vinto il campionato, se no il ruolo mio era terzino.
Però eri un terzino d'assalto, non eri uno che stava solo dietro.
Un terzino che si rompeva a stare dietro a aspettare gli altri, quindi anticipavo.
E quando vedevi la porta calciavi?
Qualche volta ci prendevo.
Sì. Ma chi erano i tuoi amici più stretti da calciatore dell'Ancona? Con chi avevi legato di più?
Allora, ho legato con, diciamo, l'annata, i primi anni sono stati belli, ma veramente belli. E c'è sempre stata un'amicizia tra noi giocatori, però l'anno che abbiamo vinto il campionato lì c'è stato proprio un legame, perché dopo diversi giocatori sono rimasti qui all'Ancona, mentre prima era di passaggio. Dopo ho legato molto con Claudio Innocentin, al quale gli mando un grande abbraccio e un saluto.
Un bel mediano Innocentin,
che purtroppo in questo momento c'ha qualche problemino. Speriamo che lo risolva più presto.
E ci uniamo a questo tuo auspicio, ovviamente.
E gli mando veramente un abbraccio caloroso, anche perché siamo rimasti amici di famiglia. Poi con Dante Capra.
Che tuttora è tuo amico.
Sì, diciamo con diversi.
Anche quando veniamo a giocare la domenica mattina è tuo amico.
Sì.
Senti, invece i tuoi rapporti con Mario David, che insomma allenatore
è stato un ottimo rapporto. Lui veniva dalla spedizione in Messico, mi sembra.
Eh sì,
veniva da quella spedizione e era uno che di calcio ne masticava molto. Comunque il più grande allenatore che ci ho avuto qui ad Ancona è stato Tony Giammarinaro. Già era avanti di parecchio davanti a tutti, come gioco e come tutto.
Quindi era un allenatore, diciamo, moderno, Giammarinaro.
Moderno e aveva la cultura del calcio, se la trasmetteva anche. Quindi per me è stato il numero uno.
Ecco, tu poi sei ricordato anche, perché tu calciavi punizioni ma anche rigori, sei ricordato per quel famoso Anconitana-Pisa, no? Con i due rigori.
Sì.
I due rigori calciati in 5 minuti?
Due rigori calciati in 5 minuti? No, allora, raccontiamola bene. Mancavano 10 minuti alla fine della partita, il rigorista non ero io, era qualcun altro che è sparito, non si trovava più. Hai capito? Allora, ho preso il pallone. No, ma dopo c'è stato anche il terzo, sbagliato da Ferroni, sempre nella stessa partita.
Quindi tre rigori nella stessa partita.
Sì, negli ultimi 10 minuti. Perché era da ripetere pure quello, e l'arbitro ha detto: guarda, è finita la partita, andiamo dentro il spogliatoio. Credo. Sono cose che succedono.
Certo, il portiere era Leardi?
Era Leardi il portiere.
Sì, che...
Inter.
Sì. Comunque quella... Sì, poi era un Pisa... anche abbastanza forte. Poi quell'anno vi eravate salvati sul campo, no?
Sì, sul campo ci siamo salvati.
Sì. E avete vinto, mi pare, poi le ultime partite.
Esatto.
Col
segnato pure nelle ultime partite.
Sì, col Imolese hai segnato, poi avete vinto con la San Giovannese, avete vinto con a Spezia, insomma. Spezia che senza Serie A.
Erano anni che si soffriva, capito?
Sì,
si soffriva sia come società, come un po' tutto, capito? Tanto se le cose vanno bene, come se costruissi una casa, no?
Certo.
Se c'hai le fondamenta ben strutturate, allora sopra puoi costruire qualcosa. Ma se anche nel calcio c'è poco sotto, non è che puoi andare tanto lontano.
Renato, cambiamo di
quelle. Abbiamo fatto di tutto per riuscire a salvarci, siamo riusciti quell'anno.
Sì, certo. Renato, in quel Pisa c'era Tardelli.
Sì.
Tu hai affrontato Tardelli giovanissimo.
Sì, Tardelli giovanissimo. Lui è un 54, se non erro.
Tardelli credo che sia 54, sì.
54 anni.
Sì.
Ma si vedeva che... già che c'aveva la stoffa da giocatore, capito?
Era terzino, giocava terzino nel Pisa.
Sì, terzino, poi l'aveva spostato a mediano, l'aveva spostato. Quindi già, ma lui fisicamente era magro, alto, ma c'aveva una grinta bestiale.
Quindi quell'altro si vedeva che era un predestinato, insomma.
Sì, allora c'aveva lui che era giovane, poi c'aveva tre o quattro giocatori di un certo spessore. Per esempio c'era Gonfiantini,
sì,
che giocava, io giocavo con lui a Firenze, lui giocava in prima squadra. Io ero nel settore giovanile, capito?
E anche Barontini era un altro giocatore di classe.
Barontini, insomma, c'avevano diversi giocatori all'altezza, insomma.
Sì.
Ma la Serie C quella volta era una Serie B di adesso.
Era, beh sì, tutte squadre con giocatori o giovani forti oppure giocatori che avevano militato in categoria.
In quel periodo c'avevamo anche Carpanesi, che aveva militato per tanti anni nella Roma.
Nella Roma, sì. Sì.
Avevamo Gegé Di Giacomo,
sì,
che ha militato
nell'Inter.
Nel Mantova, hai capito? Nella Spal.
Beh, con te giocava anche Caccia, che era uno forte, insomma.
Caccia è uscito l'anno che abbiamo vinto il campionato. Dopo ha fatto la sua carriera, capito?
Certo. Apriamo una parentesi, Renato, riguarda, perché tu sei, direi, tra virgolette, insomma, no, anche nemmeno le virgolette, ma un esperto di impianti, perché lo fai di mestiere e gestisci impianti sportivi. Come vedi questo avvenimento di ieri dell'apertura delle buste, l'Ancona che si è aggiudicata i terreni con un investimento notevole, lo ricordiamo, perché sono soldi importanti.
Ecco. Sono un bel po' di soldini. Allora, io penso che per fare un investimento di quel genere devi avere già in mente quello che vuoi fare, perché altrimenti non butti via i soldi. Non viene il primo così che capita, dice adesso mi compro il terreno e poi dopo vedremo. Quindi già un'idea e un indirizzo c'è. La cosa importante, secondo me, quando fai una struttura del genere, ci vorrà un po' di tempo per finirla e via discorrendo, e devi avere una categoria alla pari del centro che fai.
Quindi deve salire l'Ancona.
O una Serie B e perché no una Serie A.
E noi questo lo auguriamo. Senti, chiudiamo con questa partita, Recanatese Ancona. Si gioca al Tubaldi, ci sarà un pubblico, sarà anche una festa. Te l'aspettavi la Recanatese, che da tutti veniva data come l'ultima ruota del carro all'inizio campionato, arrivare a giocarsi addirittura un posto nei playoff in quest'ultima partita?
Guarda, bisogna essere onesti, non me l'aspettavo, ma aspettavo che poteva fare una salvezza, ma come ti dico, fino all'ultima partita. Però ti posso garantire che ha un allenatore, vice allenatore e tutto lo staff, di gente che di calcio ne mastica bene. E poi sai cosa c'è? Il settore giovanile. Il settore giovanile, loro non hanno la paura di far giocare il giovane. Loro hanno fatto giocare dei 2004, 2003, capito?
Sì, sì, infatti, questo poi...
Ragazzi che un domani, questi sono il futuro, sono, capito? Gente, certo, che ha voglia di giocare.
Anche perché, insomma, la Recanatese ha un budget per la categoria ridotto, insomma, no? Quindi ha fatto delle scelte coraggiose che hanno pagato, però.
Esatto, che hanno pagato, capito?
Certo.
E poi tra quelli ti posso dire che secondo me, siccome l'avevo già visto giocare, c'è il figlio di Emanuele Pesaresi, che io ho allenato quando allenavo gli allievi nazionali dell'Ancona nel 90, ce l'avevo il papà, che dopo lui è andato a giocare in Serie A. Il figlio ha delle qualità enormi.
Sì.
Io mi auguro che anche questo ragazzino
possa riuscire. È un attaccante, però, a differenza del padre.
Ma guarda che anche il padre era abituato ad andare avanti, eh. Gli piaceva molto, gli piaceva. Padre c'aveva un sinistro non indifferente.
Sì.
Ma l'avevo curato bene da piccolo, capito?
Quando
ce l'avevo io.
Certo. Renato, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere.
Ci sono un po' di saluti intanto.
Sì, aspetta,
Cristian che scrive grande Busso, il top. Poi di qua c'era Moreno 63 che dice: ero presente in quella partita contro il Pisa dei tre rigori.
Sì, ricordiamo, 22 aprile 1973, Stadio Dorico.
Poi Gianluca che scriveva: il mitico Bussola, mi ricordo la prima partita vista al Dorico nel 1973 contro il Pisa ai rigori. E poi dice: quella di Mister Faccenda nella stagione 74-75 era una grande squadra e
duellava contro il Forlì.
E poi la spuntammo sui romagnoli, il Dorico sempre gremito.
E Renato, veniva la gente a vederla Ancona?
Allora, guarda, ogni partita erano come minimo dalle 8 alle 9 mila persone. E c'era tanto entusiasmo. C'era tanto entusiasmo ed era diciamo la forza che dava a noi giocatori, capito?
Certo, era insomma giocare in quello stadio.
Però ad Ancona come minimo, guarda, dai 6.000, 7.000, 8.000, abbiamo fatto anche 13.000 spettatori contro la Maceratese.
Roba che adesso non si fa neanche in Serie A.
Non lo mettevano, ma c'erano tutti.
Renato, adesso alcune partite di Serie A neanche arrivano a 13.000 spettatori.
Esatto. Però bisogna, allora, per fare trovare l'entusiasmo, a parte che mi auguro che i playoff siano salutari per noi, perché non è detto che se arrivi anche sesto non puoi fare i playoff e vincere i playoff, perché i playoff sono un terno all'otto.
Lo ha dimostrato anche il Palermo, no? L'anno scorso.
Esatto, hai capito? Già ce l'abbiamo le prove su questi playoff. Squadre che erano in primis e le hanno perse, capito?
È vero, è così.
Io auguro che l'Ancona il salto di qualità lo faccia subito. Così cominciamo a riempire di nuovo lo stadio.
E si ricrea entusiasmo.
Saluti finali, quelli di Luigi Gianmarchi che dice: sempre sul pezzo, top. E poi salute la grande Renato direttamente da Vallemiano.
Luigi Gianmarchi.
Comunque una cosa che mi auguro, il Del Conero lo devono rifare, perché secondo me c'è troppa dispersione,
quindi anche le persone che ci sono poi lo stadio non è caldo, però ce l'abbiamo con lo stadio e adesso
non lo so. Serve uno stadio, guarda, io avrei rifatto come avrei rifatto il Dorico, lo riportavo alle vecchie abitudini, andavo tranquillo, io vedo
benissimo.
In dieci minuti la gente non la vedevi più,
già tutti a piedi alla partita,
tutti a piedi.
Bene.
Ci sono società che ce l'hanno.
È vero. A Ferrara, se vai a vedere quando andavamo a partire con la spalla, la gente arriva con le biciclette, arriva a piedi. Era una questione anche di cultura. Renato, grazie. Alla prossima. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Un saluto al grande Renato Bussolari, sempre un piacere averlo con noi, ospite sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Bianco Rosso. Ci riprovo?
Sì, riprova con Osè Cianni. Intanto andiamo a vedere qual è la classifica con cui le squadre arrivano all'ultima di campionato. Reggiana, già promossa, 80 punti, ha già festeggiato ad Olbia. Poi Cesena e Entella appaiate a 76 punti, sprint per il secondo posto. Carrarese 62, che mira la Carrarese ad arrivare non solo quarta nel girone, ma anche ad aggiudicarsi il non platonico titolo di migliore delle quarte. Poi Gubbio 60, Montedera 59, Ancona 58, settimo posto, Lucchese e Siena 48, Rimini 46, Recanatese 44, Fermana 43, Olbia 41, Fiorenzuola 41, Torres 40, abbiamo l'Alessandria 38, entriamo nella zona playout, Vispesaro 36, San Donato da Vernelle 34, Imolese 33, Aquila Montevarchi 27. Buonasera e benvenuto a Osè Cianni, grazie di essere con noi, Osè.
Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
Guarda, vieni a fagiolo, stavo leggendo la classifica perché insomma io guardo la Recanatese che
è salva da un pezzo, che è due punti sotto il Rimini, che occupa attualmente l'ultima piazza, ma poi anche gli avvenimenti che stanno coinvolgendo il Siena forse riaprono tutta la partita, e che può giocarsi ancora delle chance da playoff. Beh, nessuno l'avrebbe detto a inizio stagione.
No, nessuno l'avrebbe detto, neanche noi potevamo credere che potesse andare così questa stagione incredibile, vogliamo dire. E ci troviamo ancora a coltivare quello che può essere un grande sogno, sarebbe probabilmente anche troppo, ma ci crediamo, ci siamo, e lì perché non crederci? Comunque anche non è solo la partita di Rimini che dobbiamo guardare, anche quello che succede e che sta succedendo col Siena, perché tanto lo sappiamo tutti quanti, è normale che ci siamo di fronte a quella che è una partita molto molto complicata, anche se tanto bella da giocare.
Però insomma il Siena è a 48, se come tutto sembra, perché insomma le notizie che abbiamo raccolto oggi anche da fonti interne alla Lega parlano di una molto probabile ulteriore penalizzazione del Siena, ci dispiace per i toscani, perché come dicevo è bello vincere sul campo, però le regole vanno rispettate, e questo aprirebbe un altro scenario, no? Questo del sì. Siena eventualmente penalizzato.
Sì, un altro scenario, ci dispiace per i tifosi del Siena naturalmente, ma comunque in questo momento il Siena sarebbe anche giusto che fosse penalizzato, visto che ha sfruttato qualcosa che non aveva, no?
Sì.
Ha un po' falsato quelle che sono i reali valori poi che devono essere messi in campo, che sono sia tecnici che economici, economico-finanziari.
Quelle regole servono a garantire che tutti partecipino con le stesse possibilità. Dopo... Se uno bara, non è più equo, la competizione è più equa, no?
Assolutamente, è normale che di mezzo c'è una grande partita, e quindi spetta a noi coltivare questo sogno. Ci troviamo di fronte a quella che è una squadra forte, rinvigorita dall'avvento del nuovo mister, quindi... Niente, speriamo che sia una bella partita e speriamo di giocarcela fino in fondo, e poi in ogni caso questa è una stagione incredibile da parte della Reganatese.
In ogni caso, comunque vada. Ascolta, José, quanto c'è in questo risultato molto positivo della Reganatese, quanto c'è di Pagliari in questo diciamo piccolo miracolo sportivo?
Ma c'è tantissimo, tantissimo, perché da quando è arrivato il mister è stato un percorso molto importante. Io non smetterò mai di ringraziarlo, perché mi ha fatto vedere anche il calcio da un altro punto di vista, cercando di capire che oltre ai giocatori bravi e forti sono importanti tanti tanti altri valori. Lo ringrazio. Non è facile trovare un rapporto così tra chi dirige l'area tecnica e l'allenatore, un rapporto così incredibile come ho con il mister. Probabilmente è questa grande unione anche che traspare forte nel gruppo, che probabilmente ci ha portato anche a questi risultati, ma la mano del mister è evidentissima a tutti. Anche quest'anno ha fatto un lavoro incredibile, ha dovuto lavorare il più delle volte. Noi non siamo mai lamentati, ma noi abbiamo avuto una sfilza di infortuni che è come se non ci fosse un domani, veramente.
Sì, ricordiamo tra l'altro che a gennaio avevate comprato un attaccante, Paudice, che doveva essere un rinforzo, ma non ce l'avete avuto mai.
Assolutamente, ma lui non abbiamo avuto mai Gomez.
Marilungo,
Pacciardi non c'è mai stato, ne abbiamo avuto una dietro l'altro, però non ci siamo mai lamentati, perché il mister ha sempre fatto sì che la forza del gruppo sia più forte di tutte queste cose, e ha fatto un lavoro incredibile, perché poi ha portato al gol anche, per esempio, così tante volte Gianluca Carpini non l'ha mai fatto, inventandosi un nuovo ruolo per Gianluca, punte, un lavoro incredibile. Al mister vanno fatti tanti tanti complimenti, e mi domando anche il motivo per cui questo allenatore non abbia fatto grandi piacce, addirittura prima di venire a Recanati era fermo da 2 anni.
Sì.
È una giusta ricompensa alla sua carriera, secondo me.
Ricordiamo che Pagliari a suo modo è un ex, perché per 3 giorni, solo per 3 giorni, ha allenato l'Ancona, poi aveva capito l'antifona quell'anno e venne e ci salutò, disse sono venuto solo per salutare.
Me ne parla sempre il mister, perché è tanto dispiaciuto di quell'avventura, ma era un'altra Ancona, purtroppo un'altra società.
No, ma lui venne con le migliori intenzioni, i primi 2 giorni lo vedevamo in allenamento determinato e tutto, il 3° giorno arrivò, io ero lì, arrivò e disse sono venuto solo per salutarvi, che vado via.
Me lo posso immaginare conoscendolo, perché uno che non va a compromettere.
No, detto proprio, capito, se non nessun mistero, nessuna, cioè così com'era, così ci ha detto.
Me lo immagino conoscendolo.
E poi c'è la mano di Emanuele Pesaresi, che ad Ancona ha scritto pagine importanti ed è l'attuale secondo di Pagliari, ma forse anche qualcosa di più, perché credo che tra loro due ci sia un'intesa particolare, me lo diceva Emanuele, no? Che lavorano molto insieme.
Sì, molto bene, Emanuele è un'altra risorsa importantissima per noi, un ragazzo squisito, con una grande personalità, che ha giocato in campi e in squadre molto molto importanti, che ci ha portato tutta la sua esperienza, sa esattamente come bisogna comportarsi, come rapportarsi con i giocatori, perché uno della sua esperienza l'ha fatto e siamo molto contenti di averlo con noi.
Veniamo all'Ancona, come giudica la stagione dell'Ancona?
La giudico comunque, come in tutte le cose c'è tanto di positivo, perché è un processo di crescita. Io capisco un po' tutto quanto, capisco che tutti vorrebbero sempre dei risultati incredibili, ma in ogni cosa c'è un progetto di crescita, c'è del tempo, c'è una società che sta lavorando per programmare un futuro, e quando programmi purtroppo i risultati non arrivano sempre subito, e quando arrivano però sono poi duraturi, è quello che sta facendo l'Ancona. È stato nato dove è partita molto bene, poi ha avuto un piccolo calo, ma sicuramente è una stagione positiva per il processo di crescita.
E anche, insomma, ne parlavamo ieri con te, anche l'acquisto dei terreni significa che la società guarda avanti.
Guarda avanti, lo dicevo anche ieri, noi come società, come in questo territorio, bisogna prendere anche come punto di riferimento l'Ancona per quello che sta facendo, perché si parte prima dalle strutture, dall'organizzazione, se vuoi un progetto che sia poi duraturo nel tempo. Questo lo testimonia, perché io in questi anni ne ho sentite tante, anche nello stesso Ancona, dove si parlava di quello e di quell'altro, ma si parlava soltanto. Invece questa è una società che sta facendo le cose in maniera reale, in maniera seria, a cui faccio tanti complimenti, un grande in bocca al lupo, ed è naturalmente una società che da qui a breve tempo sicuramente non la vedremo in queste categorie, e sarò felicissimo di vederla in altre categorie.
Tra l'altro i rapporti fra le società sono ottimi.
Sono ottimi, perché parliamo di due società formate da persone molto serie, da persone che si stimano, e quindi sono ottimi per questo motivo. È normale che domenica poi c'è una partita e nei 90 minuti saremo avversari, ognuno farà di tutto per vincere contro l'altro, ma i rapporti rimangono sempre solidi, forti e di amicizia e di stima.
E questo è importantissimo, perché sappiamo che non sempre, anche per motivi campanilistici, poi questo avviene. Invece io sono anche testimone del rapporto che c'era, che abbiamo visto ieri in TV, fra José Cianni e Roberta Nocelli. Io chiuderei, prima di leggerti alcuni messaggi che sono arrivati per te, ci sono molti messaggi con i complimenti dai nostri ascoltatori, non sto a leggerli tutti perché andremo avanti un pezzo, ma qualcuno te lo leggeremo. E per i complimenti per il lavoro che hai fatto e che avete fatto a Recanati, ma chiudiamo come domanda diretta con questa che già ti ho fatto. Togli un paio di giocatori all'Ancona per domenica, facciamo questo giochino.
Mi dispiacerebbe per lo spettacolo, ma se potessi togliere Franchiosi di Massimo sarei sarebbe forse probabilmente
più tranquillo.
Più tranquillo, però è normale che li vogliamo vedere tutti, perché parliamo di giocatori fortissimi, belli da vedere, giocatori che farebbero la fortuna di qualsiasi squadra, e quindi va bene giocarcela con tutti quanti.
Allora, Alino dice: direttore, complimenti per aprimi Alino, complimenti per l'ottimo campionato, perché non ci consigli un bel ristorantino per domenica?
A Recanati si mangia molto molto bene da tutte le parti,
da tutte le parti. Quindi... anche negli agriturismo della zona,
assolutamente, e poi tutti al campo a festeggiare tutti insieme, comunque vada, perché comunque è una stagione positiva per noi. L'Ancona dovrà prepararsi al meglio per quelli che sono i playoff, perché è un campionato a sé, indipendentemente veramente se è vero il vantaggio di poter giocare in casa o non, ma è un campionato a sé dove contano tantissime cose piuttosto che giocare in casa o non. Quindi sarà sicuramente una grande festa, tutti proiettati per il prossimo futuro. Speriamo per tutti e due, ancora per l'Ancona sicuramente un futuro ancora presente, chissà anche per noi.
E noi lo auguriamo alla Recanatese e a te in particolare. Chiudiamo con questa domanda di un nostro ascoltatore, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti. Forse hanno letto qualcosa. Direttore, dove sarà Sbaffo la prossima stagione?
Veramente a Recanati.
A Recanati, benissimo. José, grazie. C'è ancora un messaggio: con la Recanatese avremmo dovuto giocare al Manuzzi, che ci piace... tanto il Manuzzi, perché piace lo stadio il Manuzzi. Benissimo, grazie José di essere stato con noi, ci vediamo domenica, un grande abbraccio e grazie veramente della tua disponibilità.
Grazie per l'invito e buonasera a tutti.
Bene, lasciamo a questo punto anche Recanati, torniamo a casa nostra perché fra poco andiamo in pubblicità, però ti do questo aggiornamento perché è in svolgimento il 59esimo torneo delle regioni, stiamo parlando del campionato femminile, per questa prima giornata ha disputato il match la formazione Piemonte Valle d'Aosta contro le Marche. Le nostre ragazze hanno pareggiato 2-2.
Ma buon risultato,
insomma. Buon risultato. In realtà ne avrebbero fatte tre, perché una è stata un'autorete. Realtà tre gol le nostre ragazze. Comunque l'importante è che il risultato finale è stato di 2-2. Si è concluso poco fa, insomma, questo match di apertura del torneo delle regioni. E io saluto anche Alessio Abram e tutte le ragazze di Ancona Respet che stanno facendo veramente tanto bene, e quindi questa è una selezione regionale, meglio così. Noi ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità
e poi Paolo Papili
e poi dopo andiamo a approfondire Siena. Questa situazione del Siena. Matteo ci scriveva nel frattempo: Mondonico è un bravo ma è giovane ed inesperto, dategli tempo.
Secondo me è migliorato anche dal punto di vista comportamentale.
Quindi state con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All in One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopiero. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, ne manca solo uno fino alla fine della nostra puntata odierna. Abbiamo sentito l'aria che tira in quel di Recanati e a questo punto torniamo a casa nostra con la prima volta sulle nostre frequenze del responsabile della comunicazione, l'addetto stampa dell'Ancona, la prima volta che interviene. Aspetta che non ti ho aperto il microfono, scusa Nando.
La prima volta che abbiamo come ospite. Fa un po' effetto, Paolo, dire che tu sei il nostro ospite stasera.
Buonasera a tutti, un piacere salutarvi in diretta e salutare i nostri radioascoltatori
che ti riascoltano in trasmissione dopo ormai quasi un anno.
Sì, perché avevo salutato la platea, il folto pubblico numeroso della radio a fine giugno, credo.
Sì, poi la tua voce è rimasta sempre.
È rimasta per le partite.
Per le partite, però, insomma, in trasmissione non ti abbiamo più avuto. Allora, Paolo, facciamo un attimo il punto rapidamente. Uno, centro sportivo. Ieri c'è stato, lo diciamo a beneficio di chi ancora magari ha ascoltato, ha sentito, ma non sa bene quello che è accaduto. Bisogna dire anche tecnicamente cosa è accaduto. L'Ancona, allo scadere il 19 mattina, ha presentato la sua offerta, la sua busta, e ieri, secondo procedura, le buste sono state aperte. In realtà la busta, perché quella dell'Ancona era l'unica offerta, giusto?
Sì, esatto, non ci sono state altre offerte, quindi l'Ancona in questo caso si è aggiudicato questo bando.
Questo bando, con più di 1 milione di euro di spesa per l'acquisto di 7,5 ettari di terreno. Adesso gli step successivi sono la parte burocratica, perché dovranno essere verificati i documenti, no? C'è tutto questo aspetto procedurale.
Sì.
Dopodiché si arriverà alla stipula del contratto.
Esattamente.
E l'Ancona verrà immessa nel possesso del terreno che ha acquistato. A quel punto si passerà alla parte esecutiva del progetto.
Sì, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma diciamo che l'operazione di ieri credo sia stato un capolavoro, sia stata meravigliosa, a conferma delle intenzioni di questa proprietà, che da quando si è insediata, con riferimenti particolari a Mauro Canil, al presidente Mauro Canil, direttore generale, amministratore delegato Roberto Nocelli, ha sempre fatto parlare i fatti più che le parole. E la tradizione è continuata con Tony Tiong.
Esatto, direi anche implementata con Tony Tiong, no? Perché poi parlare è facile, ma poi mettere sul tavolo i soldini, insomma, è una cosa che ci dà il senso della concretezza delle cose.
Credo che in molti, Ferdinando, ancora non abbiano ancora capito quello che è avvenuto ieri.
Ecco, arrivavo a questo, Paolo, scusami, mi hai bruciato la domanda. La domanda è, ma secondo te effettivamente la città ha capito cosa è accaduto? Perché qui noi parliamo di
di una società che ha acquisito i diritti su dei terreni pagando una cifra notevole, perché non è che l'Ancona può tirarsi indietro, quello è un contratto, ormai c'è un impegno, e se uno spende più di 1 milione di euro per comprare dei terreni, è chiaro che non li compra per mandarci le mucche a pascolare, con tutto il rispetto per le mucche, no? Quindi è evidente che questo significa che il centro sportivo diventa realtà. Questo è il senso di ieri.
Sì, sì, quando la società attraverso un comunicato ieri ha riferito, ha dipinto la giornata come storica per tutti, lo ha fatto in primis per Tony Tiong, che sta investendo sul futuro di tutti noi e sta offrendo una possibilità di rinascita duratura a questi gloriosi colori. Cioè, cosa significa? Che è riuscito a fare quello che gli altri, i predecessori, avevano sempre promesso. Ma c'è di più. Insomma, ha manifestato a chiare lettere, con i fatti appunto, quelle che sono le sue intenzioni, un radicamento nel tessuto territoriale, e penso che questo sia un concetto che vada esaltato ancora di più.
Assolutamente, io credo poi che questa svolta, perché tale è, secondo me è una svolta, esula l'ambito sportivo. Io credo che ci siano delle ricadute sulla città.
Sì, io credo, e mi ricollego al discorso che facevamo prima, credo che questa cosa possa far vincere definitivamente quello scetticismo che aleggia attorno ai colori biancorossi da qualche anno, no? Dopo l'avvento di Mauro Caniel, perché siamo passati sempre a dire vedremo cosa faranno, siamo alla finestra, cerchiamo di capire. Insomma, concretamente sono stati fatti dei movimenti molto molto importanti, che potrebbe scatenare un interesse generale. Siamo alla finestra e vediamo se sarà così.
Allora, oggi pomeriggio, prima di venire in radio, ho fatto un pezzo per il Corriere Adriatico. Adesso faccio un po' di spoileraggio.
Spoileraggio.
Ho sentito gli ex presidenti dell'Ancona per sentire che cosa ne pensassero di questo evento, perché tale è, secondo me, un evento. Devo dire che tutti si sono pronunciati in maniera molto lusinghiera, però la domanda era perché non l'avete fatto voi. Ognuno aveva un motivo. Io mi sono fatto un'idea, Paolo, voglio sentire la tua, che solo un imprenditore non di Ancona poteva fare questo.
Ma questa è una chiave di lettura. Diciamo che altri non sono riusciti a realizzare questo perché, secondo il mio modesto avviso, in quel momento c'erano anche altre priorità. Diciamo che gli investitori precedenti...
Però Paolo, è anche una questione di Guelfi e Ghibellini, in questa città c'è questa...
Sì,
questa.
Sì, questo lo sappiamo, perché se non fosse stato così probabilmente non sarebbe accaduto quello che è accaduto in un recente passato, cioè una squadra, sentivo prima che ricordavi i fatti della mancata iscrizione in Serie B,
quella, dolorosissima,
una delle cose più clamorose che siano accadute in una squadra di calcio, ma soprattutto si è toccato il fondo nel ripartire dalla prima categoria, ma insomma cose dette e ridette. Ma diciamo che i predecessori di Tony Tiong spesso si erano concentrati sul presente. Il presente ha sempre significato guardiamo la prima squadra, facciamo quello che c'è da fare per la prima squadra senza costruire un qualcosa intorno. Qui la prima squadra è stata fatta, ma c'è sempre stato anche un discorso molto attento nella costruzione del settore giovanile, e vorrei dire due cose a riguardo. Insomma, abbiamo un under 17 che si gioca al primo posto con il Cesena nella partita di domenica, tanto per far capire quello che si sta facendo anche nel vivaio, e soprattutto c'è un under 16 che ha già battuto l'Imolese ai playoff e andrà a disputare il prossimo turno con il Lecco. Stiamo parlando di competizioni nazionali, quindi c'è molta attenzione alla prima squadra, ma il contorno non sta passando inosservato, e un imprenditore oculato come Tony Tiong sta dimostrando, con il supporto di Mauro Caniel appunto e di tutta la compagine organizzativa, che per arrivare bisogna costruire, e per costruire serve tempo, passione e capacità manageriale.
Sicuramente, e io sottolineerei, no, dicevo prima, ne sono convinto, secondo me questo veramente è un evento che
genererà parecchie a cascata parecchie ricadute positive. Io dicevo prima, ci saranno aziende importanti che lavoreranno per realizzare il centro sportivo, e il centro sportivo attrarrà risorse, attrarrà sponsor, cioè si mette in moto un meccanismo che noi non abbiamo mai visto qui ad Ancona, che abbiamo sempre pensato, che abbiamo visto in qualche altra, direi non tante, Paolo, in altre realtà del calcio italiano, non tante. Però qualcuno ce l'ha fatta e questo ci fa guardare con fiducia al futuro, direi.
Sì, occorre sempre la famosa pazienza che non tutti sono disposti ad avere, però la società ha i suoi piani, ha le sue idee e chiaramente seguirà il suo tragitto,
ecco.
senza trascurare nulla, chiaramente, perché spesso sento dire che c'è un grado di attenzione particolare per il resto, con la prima squadra che passa in secondo piano. In realtà non è così.
E comunque
molta attenzione su tutti i settori, poi naturalmente c'è il campo, quindi significa che se sono convinto che ho allestito una rosa che mi può dare questo, poi si va in campo e si raccoglie di più, si raccoglie di meno, insomma ci sono degli imprevisti. Sentivo parlare prima un manager preparato come Cianni che diceva degli imprevisti che ha appunto avuto a livello di infortuni la Recanatese in un cammino molto importante, ma ancora non è stata da meno. Dall'inizio del campionato di imprevisti ne sono capitati tantissimi, quindi sai, uno programma ma poi deve far fronte anche,
sì,
agli inconvenienti.
Questo è vero, in particolare io l'ho già detto ma lo ripeto, e quest'anno la particolarità dell'Ancona, e in questo il mio pensiero va pure a Colavitto, no? Che forse ce l'ha anche con me, però non capisco perché mi piacerebbe che il mister potermi confrontare con mister Colavitto ancora, ma lui ha avuto la sfortuna di vedere infortunati, ma per infortuni di lunga durata, tutti giocatori che in quel momento stavano dando il meglio, perché io ricordo che si è fatto male Petrella, che era carichissimo, insomma lo vedevamo in allenamento, alla vigilia della prima di campionato è stato fuori più di un mese. Paolucci ha iniziato benissimo le prime 7 partite, poi si è fatto male, è stato fuori 3 mesi. E Spagnoli stava segnando a ripetizione, si è fatto male, guarda caso, quando era l'elemento trainante della squadra. È arrivato Melchiori, stava facendo molto bene, si è fatto male al braccio, lo ha condizionato. Cioè questi sono fatti che poi incidono, secondo me.
Sì, per non parlare poi di Perucchini, che ha avuto un trauma,
sì,
alla spalla,
Deramo,
l'abbiamo perso per tutto il campionato.
Sì.
Di Massimo è stato frenato da un infortunio ad un piede e non riusciva mai a raggiungere al massimo la condizione. Quindi ecco, ci sono stati parecchi incidenti. Su Colavitto vorrei spendere una parola per un tecnico che in 2 anni a questa squadra ha fatto totalizzare più di 100 punti. E poi purtroppo sono state prese altre strade, sono state prese delle decisioni. Il calcio è anche questo, ma vorrei ringraziare il mister per tutto quello che ha fatto in questi 2 anni, per come è riuscito anche ad appassionare il pubblico. Ricordiamo con piacere le energie che gli anconetani hanno finalmente ritrovato dopo anni davvero, davvero difficili.
Sì, sì, beh, ricordiamo
gare,
no,
trasferte, no, con tanti gol.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Io va dato atto a Colavitto, poi le critiche gliele abbiamo fatte, a mio modo di vedere lui poi ha sbagliato delle valutazioni, ma può succedere. Comunque rimane secondo me un buon lavoro quello di Colavitto, forse era arrivato anche il momento, forse anche qualche giornata prima, però sì, concordo con te. Senti, andiamo con molti messaggi, Stefano.
Allora, vediamo qua. Liliana Giulietti, Paolo Papili top, Massimo Papili, Papili top.
Vabbè, sono tutti di parte questi.
Non lo so come, non lo so, vedi tu. Io leggo.
No, Cridorico dice una cosa interessante, e perché se vi ricordate bene il motto era: non si può fare calcio ad Ancona per colpa dei tifosi. Anche questo è vero. Diamo atto a Cridorico che ha colto un punto interessante. Invece
poi
abbiamo visto,
abbiamo trovato un presidente che invece ha detto il contrario.
Ha detto
il calcio
contrario.
Qua ad Ancona si fa grazie proprio al supporto dei tifosi e di una piazza molto appassionata. che se non la prendi in giro sa rispondere come poche altre tifoserie.
Sì, ma abbiamo anche avuto un presidente che ha scelto di venire ad Ancona, attenzione.
Esatto. Proprio così.
Gallò, per Paolo Papilli te l'avevo detto, De Spagnoli. Ciao da Gallò e sempre forza Ancona.
Su Spagnoli diciamo che era un po' più scettico, poi io alla fine gli ho detto guarda che invece secondo me abbiamo trovato un bel attaccante. E non abbiamo menzionato appunto tra gli imprevisti gli Spagnoli, che nel momento proprio di
forma, no, non l'avevo detto, forse
scusa, non l'avevo seguito,
no, che era trainante il momento in cui si è fatto
trainante, nel momento migliore si è andato a far male,
cioè non solo per i gol ma proprio trainante, era un elemento trainante della squadra, non
e
solo per i gol,
visto come è ritornato con il Rimini, no? Proprio come la
sì.
prima parte del campionato.
Sì.
Poi c'è Giovanni Guglielmino che dice volevano gli impianti sportivi pagati dal comune. Riferito agli imprenditori,
Gianni Red in Ancona. Nessuno aveva pensato al centro sportivo perché abbiamo avuto sempre gente col braccino corto e anche con la vista corta. Braccino non lo so, ma sono d'accordo con Paolo Papilli che dice che molti si sono concentrati, tutti si sono concentrati sul presente, non avendo una visione più lunga.
Poi c'è stato un periodo, chiedo scusa, Stefano, c'è stato un periodo in cui. Faccio riferimento ai primi anni 2000 in cui l'Ancona andava bene, poi quell'Ancona lì raggiunse la Serie A, si era iniziato a fare un lavoro molto interessante alla Gabella di Montemarciano con la foresteria. Con
sì, l'abbiamo ricordato, questo è perché le idee di Pieroni erano ottime lì.
Poi dopo c'è stato il tracollo e qui i lavori si sono fermati, un altro più avanti, però ecco c'era già un qualcosa bello improntato con tanto di visita di Petrucci, di Adriano Gagliani.
Assolutamente, sì.
Stiamo parlando di 20 anni fa.
Sì, va dato atto a Pieroni che aveva un progetto molto bello lì alla Gabella di Montemarciano. E poi la villa era stata ristrutturata, in realtà c'erano già... La foresteria funzionava, mi pare, mi risulta. Però insomma ecco io dico che il fatto che sia arrivato Tiong che sia arrivato prima Canil che ha aperto la strada, poi è arrivato Tiong, cioè la concatenazione è stata giusta, direi, no? Anche il mix che si è creato, e anche forse questo è un valore aggiunto, il fatto che sia un imprenditore non anconetano, perché ripeto qui purtroppo c'è questa cosa dei Guelfi e dei Ghibellini. Marco Burattini,
non dimenticando l'amministrazione comunale che fatto un lavoro straordinario.
Certo, si è creato quel canale giusto e c'è stata una sinergia.
È accaduto quel qualcosa che aspettavano tutti.
Marco Burattini ti chiede quando verrà presentato il progetto del centro sportivo.
Ci sono ancora dei tempi da rispettare, sicuramente vorremmo anche attendere il rientro del presidente Tiong per fare una presentazione del progetto per esporlo, insomma.
Ma poi immagino che verrà allestito un evento ad hoc, insomma, no?
Sì, la società sta pensando appunto di presentarlo come giusto, però ancora ci sarà da attendere un pochino.
Fabio Florio, questo te lo leggo io perché te lo devo leggere. Fabio Florio scrive: sei grande e c'è anche il cuoricino, c'è il braccio e c'è i 100.
Va bene, grazie Fabio.
Che però non è riuscito a trovare un biglietto per venire a Recanati.
Purtroppo sono in tanti, sono arrivate anche delle richieste.
Ma lui lo aveva cercato, anche a San Severino.
A San Severino, sì, avevo sentito anche i suggerimenti di Stefano. Sono tanti purtroppo che non riusciranno ad essere presenti al Tubaldi.
Forse se c'era uno stadio da 2005 a Recanati sarebbe stato riempito.
Io penso di sì. La richiesta era veramente tantissima.
Comunque abbiamo fatto un calcolo, te lo dico perché per curiosità. Adesso la Recanatese è la terzultima come media di spettatori per le gare interne del girone B. Grazie ai 1500 di domenica salta al quintultimo, quindi ne passa due. Supera Fiorenzuola e Pontedera, quindi fa un bel salto in avanti almeno anche in questa classifica qui. E Luigi Gianmarchi che dice: finalmente con l'arrivo di questa società tutti quelli che amano l'Ancona come Paolo e tanti di noi si riprenderanno con gli interessi, le tante delusioni degli ultimi anni, momento storico, lo speriamo, Paolo.
Sì,
ci vuole pazienza, ci vuole pazienza.
È quello di fare le cose per bene come credo siano state fatte fino a questo momento, però è normale che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, godiamoci questi momenti che sono molto importanti, e sul piano sportivo mi sento di dire che non è finito nulla, perché domenica c'è l'ultima giornata dove può succedere qualsiasi cosa e poi dopo per noi inizia un altro campionato.
Paolo, ti sfrutto a questo punto, tra virgolette, anche da questo punto di vista. Ricordiamolo, se l'Ancona vince con due gol di scarto e Pontedera e Gubbio pareggiano,
e l'Ancona può arrivare quinta,
che non è un obiettivo secondario.
Poi sentivo dei problemi del Siena,
sì,
insomma, che ci possono essere dei cambiamenti molto, che potrebbero riscrivere addirittura la classifica, quindi una partita alla volta, perché...
E potrebbero anche slittare un po' i tempi di inizio dei playoff. Queste
potrebbe essere questa evenienza.
Sono notizie di prima mano che ho avuto, ma da fonti veramente qualificate. E questo forse per Donadel potrebbe anche non essere un male, ecco.
Ma guarda, io intanto sul mister devo dire che ho trovato una persona molto molto preparata, molto competente, e certo qualche giorno in più, se dovesse esserci lo slittamento, potrebbe essere ancora meglio per un tecnico così attento ai particolari per lavorare qualche giorno in più. Però l'impressione del mister è ottima e mi sembra di capire, tra l'altro oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri in diretta.
Ci uniamo agli auguri per Donatello, naturalmente.
Sembra di capire, insomma, che abbia già colpito molti, molti tifosi, che lo hanno subito apprezzato, indipendentemente dalla vittoria con il Rimini.
Vabbè, speriamo.
Da visita.
Speriamo. Antonio Caputi, certo che aspettavamo, che se aspettavamo gli imprenditori anconetani, a quest'ora stavamo ancora a dimenarci nei dilettanti. Per fortuna che è uscito fuori dal cilindro un certo Sancanil prima e Tiong poi. Ludovico Andrioli, Paolo Papilli, con le tue radiocronache tieni vive la passione di noi tifosi torici all'estero, grazie. E questo, vabbè, all'estero, Ludovico Andrioli ci ascolta dall'estero.
Stefano, Londra.
Poi Stefano Sabatini che dice: vai Paolo, vabbè, tu avrai pagato un po' di cene e di caffè.
Aperitivi per tutti a quest'ora.
Mario Di Ancona ricorda anche l'apporto di Marconi, che diciamo ha avuto il merito di coinvolgere un imprenditore come Canil, e poi
con cui si è aperta, comunque con Marconi si è aperta, certo, l'apertura, sì, che c'è stata con l'amministrazione comunale,
perché questo va detto, insomma,
è stato con lui.
Le critiche non le abbiamo lesinate quando andavano fatte, ma va riconosciuto a Marconi di aver aperto il dialogo e di aver preso il dorico, sostanzialmente, insomma, questo è importante.
Perché poi, Ferdinando, si parla tanto di centro sportivo, no? Ed è giusto, assolutamente, perché è importanza notevole, ma non dimentichiamoci mai anche di quello che sta accadendo al Dorico, dove è in atto un'opera di recupero dell'impianto che, quando sarà completato, sarà veramente stupendo.
E lo ricordiamo, l'Ancona ha la gestione, insomma, no?
Esattamente.
Gestione del Dorico, il centro sportivo realizzando, cioè da realizzare, ma sappiamo che si andrà per tranche, no? La prima tranche prevede due campi, mi pare, Paolo, correggimi.
Sì, ci saranno degli step, eh. È normale che anche quando uno dice finalmente il centro sportivo, ma il centro sportivo non è che si costruisce domani su dopodomani.
Certo.
Quindi ci sarà un pochino di pazienza anche in questo caso da mettere, perché non si potrà avere tutto subito, però avremo la possibilità di vedere realizzati dei campi d'allenamento, andando per gradi, facendo un po' un riepilogo. Stiamo parlando di quasi 7 ettari e mezzo, la struttura confina a nord con il parcheggio, ad est con la strada provinciale cameranense, ad ovest con la linea ferroviaria e da sud con via Filondi. La struttura sarà all'avanguardia, riservata alle formazioni giovanili alla prima squadra. Nella prima fase verranno realizzati due campi da gioco ed un edificio, nella fase successiva verranno realizzati altri due campi e nella terza fase verranno poi eseguite tutte le opere destinate alla foresteria.
Esatto, ci sarà anche un campo dove, diciamo, più discosto, dove la prima squadra effettuerà gli allenamenti quando dovranno essere riservati, no? Anche
sì,
questo.
Potrebbe nascere, no, in queste tre fasi un campo destinato agli allenamenti di rifinitura.
Di rifinitura, diciamo così. Cridorico dice che Canil si è coinvolto da solo, Marconi l'avrebbe data a chiunque, e che Canil ha cercato Marconi e non l'incontrario. Allora, noi abbiamo telefonato da qui, da questa postazione a Canil il 28 di maggio, e come al solito, perché lo abbiamo avuto altre volte questa storia, Canil aveva sempre, io lo avevo cercato di coinvolgere sul discorso Ancona, ero stato io a cercarlo per primo. E,
ricordo perfettamente una tua telefonata.
Esatto, ma già altre volte l'avevamo avuto e alle domande.
Ricordo perfettamente una tua telefonata proprio pochi giorni prima che venimmo a sapere del coinvolgimento.
28 maggio.
Che forse si poteva pensare ad una collaborazione con
bravissimo. Bravissimo, e questo ci aprì lo spiraglio e lì capimmo, fiutammo, no? Questo è il nostro mestiere. Perché? Perché fino alla volta precedente aveva sempre escluso di poter essere in qualche maniera coinvolto con Ancona. Quel giorno, 28 maggio, trasmissione, qui in trasmissione l'abbiamo avuto, lui ha dato la risposta che tu hai ricordato adesso, al che noi ci siamo messi in caccia, e lui poi ci disse, forse c'eri anche tu quella volta che me lo disse, mi disse: sai quando mi hai chiamato il 28 maggio dov'ero? Ero nella stanza del sindaco di Macerata, avevo concluso la 32esima riunione infruttuosa per cercare di andare a Macerata. Dopodiché è arrivata la chiamata di Stefano Marconi. Questo lo ha detto Canil e io riferisco. Non sono stato tenero con Stefano Marconi quando c'era da criticare, però questo lo devo dire e lo dico perché è il nostro mestiere, insomma. E Paolo, mi fa piacere che tu sei testimone di quello che, del lavoro che abbiamo fatto in quel periodo, perché poi ricordiamo che ci sei tu, e quindi colgo l'occasione che Radio Tua queste cose le segue giorno per giorno, che noi siamo stati sul pezzo anche quando siamo andati a giocare su campi come Servigliano con il Trespolo per star sopra a fare le telecronache. Siamo andati in mezzo ai campi dove c'erano passati i trattori, siamo andati a Gallo di Petriano a vivere giornate tristissime. Lo vogliamo ricordare, Paolo? Perché forse qualcuno lo dimentica, no?
Abbiamo seguire l'Ancona è una palestra di vita.
Una palestra di vita. Quindi lasciateci dire che insomma, su questo è il nostro lavoro e ci abbiamo messo sempre la passione per il lavoro e per l'Ancona. E mi fa piacere dirlo oggi, non l'ho mai detto, ma oggi c'è un po' di orgoglio perché c'è Paolo con noi, con cui passo passo abbiamo fatto la lunga traversata nel deserto. Il giorno dopo dell'apertura delle buste, personalmente mi sento molto sollevato, ecco, mi sento, ecco, di dirlo. Questo è uno sfogo personale, ma credetemi, passare da Marina di Monte Marciano, dove abbiamo perso 1-0 e io e te ci guardavamo in faccia, Paolo, tu ricordi quel giorno piovoso e che ci siamo
Come
dimenticare, a oggi che parliamo di acquisto di con oltre 1 milione di euro di terreni su cui sorgerà un centro sportivo per l'Ancona. Sinceramente, se anche l'Ancona quest'anno non va in Serie B, io sono contento lo stesso, ecco, l'ho detta.
Se ripercorrissimo, Nando, quei momenti, quelle domeniche tristi, domeniche sportive davvero drammatiche, pensavamo di raccontare in trasmissione le cose che... Le novità delle ultime ore penso che ci avrebbero ricoverato.
Assolutamente. Ricordiamo anche i tempi del Covid, in cui qui abbiamo tenuto trasmissioni in cui abbiamo cercato di parlare di tutto, ma che c'era ben poco, era aria fritta, diciamo la verità. Ecco. Paolo, io ti ringrazio di essere stato con noi, siamo andati anche oltre la cronaca, ma era necessario, secondo me era anche giusto, tu non venivi da tanto.
Paolo da Monte San Vito ci scrive: domenica sentirò Paolo da fuori il Tubaldi. Ciao Paolo da Monte San Vito.
Ciao Paolo.
Io vedo che stanno arrivando una marea di messaggi.
Io c'ero, Moreno 63 si riferisce a Marina, insomma ai campi che abbiamo detto. Silvia ti manda i cagnolini, poi...
No, sì, dice
qualche anno prima anche a Luco Canistro, Paolo se lo ricorda, a proposito di Trespolo. Beh sì, beh, insomma, ne abbiamo fatte tutte.
C'era la foto del Trespolo.
Io c'ero. Poi Moreno dice: non vedo l'ora di essere al Tubaldi per vedere giocare l'Ancona di Donatello. Questo cambio mi ha ridato entusiasmo e fiducia.
E qui c'è la bella foto, guarda un po',
sì, siamo...
con il cestino della spazzatura dove Paolo Papilli sta facendo la radiocronaca. C'è un Peppe Gallozzi seduto a terra con il computer in mano, e Cristian Camilletti come al solito al cellulare. Giusto per dire,
qui siamo proprio sui Trespoli
e qui c'è invece Marconi quando si è arrampicato sulle reti.
Qui siamo, credo, a Filottrano, può darsi,
potrebbe essere, come dire, come sempre con Moreno che dice: io c'ero e ci ha mandato le foto a ricordare ciò.
Buonasera, dice Fabrizio 5, una curiosità: nel costruendo centro sportivo è previsto anche il ristorante aperto a tutti?
Ma adesso è una domanda questa che non, però non penso che ci sia dentro il centro sportivo un ristorante aperto a tutti, potranno sorgere delle attività collaterali che non andranno a
vedremo, aspettiamo la presentazione del progetto.
Io chiedo invece all'illustrissimo Paolo Papili, quando abbiamo avuto lunedì la D Nocelli ai nostri microfoni, lei ha messo le mani avanti già per la prossima stagione, quando c'è stata la domanda come sarà fatta la maglia della prossima stagione, e su questo ha detto che il referente sarà un certo Paolo Papili.
Quindi stai disegnando la maglia?
No, non è proprio così. Ho sentito anche io quel passaggio e ho ringraziato, terminata la conversazione, ho ringraziato l'amministratore per la fiducia. Sapete tutti, lo sanno anche i muri, credo, qual è la mia passione, qual è il mio amore per le casacche. Ogni tanto c'è un confronto dove faccio presente che in quella stagione il marchio, lo sponsor tecnico era quella famosa azienda tedesca, quel periodo c'era quest'altro, e faccio vedere delle maglie che magari possono essere da spunto per le prossime che faremo, che farà l'Ancona. Però è un territorio quello che segue prettamente il caro Luca Rotili, quindi non mi permetto...
Vabbè, ma quando si lavora di squadra le idee vengono da tutti, no?
Infatti, io propongo delle idee, porto quello che è il mio bagaglio a disposizione, ma non interferisco. Sicuramente c'è un lavoro dietro con quello che è possibile fare, perché poi dovete sapere che lo sponsor tecnico, se sei in Serie C, si comporta in una maniera e non gli importa nulla di chi sei e del tuo passato, soprattutto perché non c'è stata solo non ci sono state soltanto le brutte cose che abbiamo ricordato poco fa. Per esempio, ieri, mentre c'è stata questa notizia del centro sportivo, cadeva una ricorrenza molto particolare: il 20 aprile del 1994 l'Ancona stava a Genova a disputare la seconda partita della Coppa Italia, che è finita come è finita, però a livello sportivo credo che sia quello il punto più alto della storia.
Assolutamente, assolutamente, sì.
E in una giornata come quella di ieri è venuta fuori un'altra situazione molto importante. E quindi, ritornando al marchio, ritornando allo sponsor tecnico, quindi c'è un lavoro, ti devi disegnare la tua maglia in base al tipo di modello che ti propongono e su cui uno può lavorare.
Bene, chiarito anche questo aspetto.
Gabriele Rossi ti scrive: grande Paolo, orgoglio dorico. Con questo possiamo anche...
Anche a Gabriele pagherai il caffè, Paolo.
Sì, certo, aggiungi.
Inizio a indebitarmi con un po'
tanta gente.
Vabbè, ce n'hai tanti.
Fabio Florio chiede: sei il fratello, ma di chi? Non ho capito.
Ha letto il post di un altro Papile.
Ah, Critorico dice noi no invece. No, noi no invece no. Io non ho detto che noi no invece. Sto ricordando però il servizio che ha fatto la radio in questa...
Ed era Servigliano dove la sì. foto dove è riferita. Sì, allora sì. Vi chiudo dicendo che dietro le quinte, quando abbiamo chiamato Canil tutte le volte... E tanto c'è sempre uno che chiama, no? Che rompe le scatole poi dopo alla diretta. Io ho dovuto attendere che uscisse dalla stanza perché mi aveva detto: guarda che sono non consiglio comunale, comunque era in sala giunta con il sindaco di Macerata in quel momento, quindi quando poi dopo ve l'ho passato era anche abbastanza caldo perché penso che avevano già discusso
sì,
quindi era bello caldo.
Poi ce lo ha raccontato, va benissimo.
Quelle telefonate lì sono state determinate. Gli avevamo fatto venire la voglia.
Esatto, ha capito che qui c'era un humus che lo aspettava. Paolo, grazie di essere stato con noi. Noi abbiamo un collega che spero abbia avuto la pazienza di attendere da Siena, perché cerchiamo di ricostruire dal di dentro anche quello che sta succedendo a Siena. Grazie,
buon lavoro,
Paolo.
Grazie a tutti. Grazie.
E noi ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato, perché non dimentichiamo che Paolo Papili è un tesserato dell'Ancona. E noi ci fermiamo. Ultimo break pubblicità e andiamo
con Guido De Leo, esatto. Perché quello che sta succedendo al Siena riguarda anche l'Ancona.
Quindi attenzione, perché andremo a capire un po' che cosa potrebbe succedere.
Punto Bianco Rosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura.
ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Bene, rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio Tua, all'interno ovviamente di Punto Bianco Rosso, come abbiamo detto in apertura, ultima puntata per quello che concerne questa stagione 2021-2023, ma poi si prosegue.
Buonasera e grazie a Guido De Leo, il collega della Nazione che è con noi da Siena. Grazie Guido di essere con noi.
Ciao, grazie a voi, buonasera.
Allora, facciamo un attimo il punto di quello che sta succedendo al Siena, perché il Siena ha già avuto una penalizzazione di 2 punti, per cui aveva fatto 50 punti, sul campo ne ha 48. Ecco, a cosa si riferisce quella penalizzazione?
La penalizzazione si riferisce all'IRPEF non pagato entro il 16 febbraio. E hanno fatto ricorso, dubito che lo vinceranno, però insomma... è arrivato ormai da tempo, ne stiamo aspettando un'altra, dico noi che vogliamo bene a Siena, in realtà la proprietà smentisce, quindi magari avranno ragione loro, vediamo, però insomma la situazione è particolarmente nebulosa, come avevo avuto modo di dire sempre sulle vostre frequenze qualche settimana fa, ecco.
Allora, questa eventuale deferimento, che è l'atto che dovrebbe incardinare poi il procedimento per arrivare alla penalizzazione, e che al momento non c'è, perché io fino a questo momento deferimenti non ne ho visti.
No, a nessuno, né a Siena, né a Limolese, a nessuno. Però.
Si riferisce alla scadenza del 16 marzo 2023, giusto?
Esatto.
Quindi l'ipotesi è che il Siena non abbia pagato i contributi di legge relativi di legge relativi alla scadenza del 16 marzo, il che farebbe ipotizzare, perché siamo nel campo delle ipotesi, questo è bene spiegarlo a chi ci ascolta, sono voci, ma io ne ho raccolte anche da fonti oggi, anche da fonti molto qualificate, che il Siena potrebbe andare incontro a un'ulteriore penalizzazione, il che farebbe scattare sicuramente, quasi sicuramente, magari tu ce lo confermi, un ulteriore ricorso del Siena, no? Che ritiene di essere nel giusto.
Sì, sì, farebbe scattare sicuramente la recidiva, quindi da 2 e diventerebbero 4. E in più, credo, deduco, conoscendo appunto la proprietà, che ci sarebbe un altro ricorso, anche se oggettivamente i tempi mi sembrano già particolarmente stretti per la penalizzazione, figuriamoci pure per aspettare l'esito del ricorso, ecco. Quindi la situazione è particolarmente ingarbugliata. I tempi della giustizia sportiva onestamente non aiutano. Ecco.
No, ma poi il primo turno dei playoff sarebbe il 30 di aprile.
Eh sì.
Cioè, stiamo parlando di oggi il 21, fra 9 giorni, quindi...
Esatto.
L'ipotesi è che non si giochi il 30.
Allora, potrebbe essere un'ipotesi concreta qualora il deferimento arrivasse nei primissimi giorni della prossima settimana.
Eh sì. Ma allora, immagino che tu avrai raccolto anche dichiarazioni della dirigenza. Loro cosa dicono riguardo a questa ipotesi di una nuova penalizzazione?
Allora, purtroppo questa società è un po' particolare anche da quel punto di vista. Nessuno ha parlato se non il presidente tramite una sua lettera, diciamo, aperta. Di quelle che piacciono a lui sul sito ufficiale del club lunedì mattina, non menzionando assolutamente questa questione, ma dando per certo l'accesso ai playoff, quindi implicitamente dicendo che va tutto bene, no? Altrimenti. E non ha parlato nessuno in settimana, non parlerà nessuno domani alla vigilia dell'ultima partita di regola,
nemmeno l'allenatore.
Assolutamente no, ma questo non è un unicum in questa stagione. Pagliuca ha parlato, secondo me, poco più della metà delle volte, delle vigilie, delle partite. È stato veramente un anno, anche sotto questo punto di vista, molto, molto, molto particolare, eufemisticamente.
Quindi, dal punto di vista delle comunicazioni, il Siena ha chiuso...
Non ha comunicato nulla, non ha detto nulla, fa trapelare grande serenità e noi quindi registriamo che...
Abbiamo perso Guido De Leo, adesso andremo a recuperarlo, ma insomma, ecco, la situazione mi pare che già si è delineata abbastanza. La società del Siena ostenta tranquillità, io ho altre notizie e il deferimento comunque alle 20 e 18 di questa sera non è ancora arrivato, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Questo potrebbe determinare anche uno slittamento delle date di playoff. Adesso vediamo di recuperare Guido De Leo, che però è stato già molto molto chiaro e ci ha anche spiegato qual è l'atteggiamento del Siena nei confronti della vicenda, che è un po' chiudersi a riccio. Ricordiamo che oltre alla penalizzazione a marzo del 2023 di 2 punti,
niente, scatta la segreteria, probabilmente gli è finita la batteria.
È finita la batteria. Dicevo che probabilmente c'è stato oltre alla penalizzazione di 2 punti anche l'inibizione per 3 mesi del presidente del Siena. Insomma, questa è un po' la situazione, quindi nell'impossibilità di recuperare Guido De Leo, con cui però abbiamo parlato e quindi lui il punto ce l'ha fatto, lasciamo così la situazione. C'è un grosso punto interrogativo sui playoff, perché tutto è legato alla ipotesi che il Siena subisca un'ulteriore penalizzazione, che riaprirebbe anche alla Fermana e alla Recanatese la possibilità di concorrere per un posto nei playoff, ma è tutto sub iudice, attenderemo gli sviluppi.
Stefano. Allora, ci arriva una comunicazione di servizio da parte di Enrico, una nota che è arrivata da un istituto scolastico, dice: si informano le famiglie che il tragitto sul pulmino pallascherma scuola è orario scolastico e gli alunni devono tenere un comportamento corretto evitando cori da stadio e di saltare sul pulmino. Si raccomanda quindi un comportamento più rispettoso da parte di tutta la classe. Cosa stavano combinando questi ragazzini all'interno del pulmino? Ce lo dice Enrico. Questi ragazzini stavano urlando a squarciagola la loro passione per l'Ancona. Teniamo vivo il loro entusiasmo.
Infatti i cuori da stadio della scuola, no? Si riferisce a questo.
Però è arrivata la nota, insomma, hanno fatto la nota.
Forse, guarda. Credo che abbiamo raggiunto, ci ha raggiunto Guido De Leo. Grazie di aver richiamato, Guido.
Scusatemi, no. Era un punto in cui non prendeva bene.
Immagino.
Quindi andiamo un po' a sintetizzare e a chiudere. Il Siena ostenta tranquillità, quindi,
esatto, non ufficialmente, ma lo fanno trapelare.
Lo fanno trapelare, però esatto. Non si espone, cioè non prende posizione.
No, non ha fatto un comunicato di smentita.
E ricordiamo che insieme alla prima penalizzazione è arrivata anche una sanzione per il presidente del Siena.
Un'inibizione
di 3 mesi, quindi anche questo insomma è un po'.
Ma per concludere, insomma, io capisco che giustamente l'attenzione generale di molti club, cioè sostanzialmente tutti quelli dal quinto al decimo posto dei tre gironi, sia sullo slittamento eventuale possibile del primo turno dei playoff. No? Il mio terrore, al di là di come andrà la questione in sé, nella speranza che ci siamo sbagliati noi e abbia ragione il club, e che poi la vera deadline, come voi insomma mi insegnate, sia quella del 16 giugno lì.
Sì.
A quel punto anche i ricorsi negli ultimi anni vedo che non sono andati bene a nessuno, quindi quella è veramente lo spartiacque per vedere se questa proprietà, ammesso che arrivi questa proprietà stessa a fare l'iscrizione per il prossimo anno, con o senza punti di penalizzazione, riuscirà a fare.
Sì, è proprio giusto quello che hai detto, perché poi, come si dice, cosa fatta capo a quel punto, scaduto il termine, e i ricorsi lasciano il tempo che trovano.
Esatto,
no?
Esatto.
Il punto è questo, e la situazione, soprattutto io credo che poi, soprattutto per quanto riguarda i tifosi del Siena, sia importante capire se questa società è in grado di andare avanti, che cosa vuol fare.
Esattamente, hai centrato perfettamente il focus di quello che sta preoccupando la gente che vuole bene al Siena, e lo spettro, purtroppo temo non neanche troppo remoto, di una terza mancata iscrizione in 9 anni, che sarebbe un record poco invidiabile, onestamente.
E credo che questa sia la questione delle questioni, insomma, ecco.
Esattamente. Poi, al di là del fatto, e qui concludo, che la squadra in campo, sul campo ha fatto 50 punti, secondo me ha disputato un buon campionato,
assolutamente.
Poteva
sì.
Essere migliore la società non avesse creato insomma delle problematiche a gennaio, ma insomma comunque il campionato resta assolutamente positivo, tra l'altro con anche delle buone prestazioni, quindi si meriterebbe di disputare il suo turno di playoff, come spero accada. Paradossalmente potrebbe anche accadere, perché vincendo con l'Entella e perdendo la Recanatese con l'Ancona e la Fermana a Sassari,
sì,
anche se li vissero tutti 4 punti,
Non inciderebbe sulla posizione, ma non sulla qualificazione,
ma non sull'arrivo nelle prime 10. Certo. Però insomma, chiaro, qui siamo nel campo veramente delle ipotesi. Non credo la squadra abbia potuto preparare con la testa particolarmente sgombra la partita di dopodomani, insomma.
Ma non gli hanno dato una mano sicuramente, non da adesso, dico, la società non ha dato una mano a Pagliuca e ai giocatori,
No, direi almeno dalla vigilia della partita con l'Ancona del ritorno, la prima di ritorno in poi, ma forse anche quelle precedenti, quindi ormai è un girone le cose
che mi sentirei di giudicare positivamente il lavoro che ha fatto Pagliuca e anche i giocatori, il gruppo squadra ha fatto il suo, secondo me.
Sì, la squadra sicuramente ha fatto il suo, l'allenatore secondo me a un certo punto forse ha sbagliato a non capire prima che le problematiche esterne potevano danneggiare il gruppo. Il mercato di gennaio poi non ha aiutato né la squadra né lui, però insomma direi che il problema del Siena non è, ecco, il gruppo squadra, l'allenatore o i giocatori, ecco, no, direi che i problemi sono,
e riguarda il futuro soprattutto. Benissimo, esatto. Augurando al Siena e ai suoi tifosi di risolvere i problemi, io ringrazio Guido De Leo, sei stato gentilissimo e disponibilissimo.
Grazie a voi.
A risentirci presto.
Buona serata.
Bene, lasciamo Guido De Leo, lo ringraziamo per la disponibilità. Abbondantemente, ma i temi
però
a questo
abbiamo
punto,
gli arbitri, abbiamo
anche
gli
perché
arbitri,
era l'ultima stagionale, quindi attenzione, che è l'ultima poi dopo, dopo andiamo, siamo nella fase playoff. Però per quello che va la stagione finisce qua. Allora, veniamo a noi. Intanto, designazioni, rullo di tamburi. Torres Fermana sarà diretto dal signor Valerio Vogliacco, che giunge da quel di Bari. Vispesaro Carrarese dal signor Mattia Ubaldi di Roma 1. E per la quota rosa, proprio in questa partita, troviamo il primo assistente, che è la signora Veronica Martinelli, che giunge da Seregno. Oh, abbiamo rispettato tutto quello che chiede Ferdinando Vicini. Ora andiamo.
Vabbè, abbiamo però una quota rosa.
Una quota rosa c'è. E veniamo a Recanatese Ancona. Ben sapete che è diretta dal signor Fabio Rosario Luongo, che giunge da Napoli, coadiuvato da Andrea Torresan, Bassano del Grappa, Domenico Russo, Torre Annunziata, quarto ufficiale Riccardo Tropiano da Bari. E andiamo a conoscere questo
signor Luongo
che già abbiamo in realtà conosciuto. Quindi l'andiamo a recuperare. Il signor Luongo, vi do come curiosità che l'ultima volta che ha diretto una partita nel girone B, stiamo parlando di Lega Pro girone B, è addirittura a settembre 2022, ha diretto Gubbio Entella con 8 ammoniti. E qui capisci a me per quello che riguarda. E il recente, diciamo che la partita che ha diretto in Lega Pro, l'ultima è stata a marzo, 19 marzo, Albino Leffe Padova, girone A, con 5 ammoniti. Sempre per quello che riguarda il girone A, diretto Pergolettese Mantova, 2 ammoniti. E poi sempre girone A, Virtus Verona Padova 5 ammoniti, girone C, Picerno Fidel Sandria 3 ammoniti, e così via. Insomma, per quello che riguarda la Serie C, si va tra Serie C, Lega Pro, tra i 3 e i 5 ammoniti. Poi invece per quello che riguarda il resto, Under e Primavera, qui insomma schizzano le ammonizioni.
Poche espulsioni e diversi rigori.
Sì, per quello che riguarda, però, io guardavo la Serie C, e, diciamo, poca, insomma, le espulsioni sono poche. Veniamo invece alle due direzioni di gara che hanno portato bene entrambe. Stiamo parlando della scorsa stagione, la prima è stata a settembre, quando l'Ancona Metallica giocò contro il Pontedera vincendo 2-0. La seconda direzione di gara è stata a febbraio dello scorso anno, Olbia con la Metallica, con la vittoria in trasferta dei biancorossi, 4 le ammonizioni e un'espulsione.
Ha concesso un rigore all'Ancona contro il Pontedera.
E quindi questo è quanto è da segnalare su questo arbitro.
Bene, diciamo. Direi che è decisamente tutto.
Sì, abbondantemente.
Siamo 28 minuti oltre.
Over,
il termine,
anche noi over.
Sono stati con noi Osechani, responsabile dell'area tecnica recanatese, Paolo Papili, il responsabile dell'ufficio stampa dell'Ancona, Renato Bussolari, doppio ex di giornata, Guido De Leo, il collega della Nazione di Siena, che ci ha spiegato i problemi del Siena che potrebbero avere poi una ricaduta sui playoff. È tutto da Ferdinando Vicini e da Stefano Fera, buonasera a tutti e appuntamento a domenica per la diretta.
Esatto. Replica domani alle ore 13 come di consueto, mentre noi con il calcio torneremo domenica alle 14.15 sulle nostre frequenze.
Punto biancorosso.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.